sono l'1%, ma credetemi, esistono in gran parte spagnoli. Chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscano solo gli anarchici. Han raccolto già tutto, insulti e battute, più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono figli di troppo poco o di origine oscura.
Non li si vede mai, e quando fan paura
sono gli anarchici.
Mille volte son morti, com'è indifferente. Con l'amore nel pugno, per troppo, per niente, han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora.
Non son l'uno. Eh sì, hanno colpito e colpiscono ancora. Buonasera, Marco, ci sei?
Ci sono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Anche oggi un po' grigio qua.
Oggi un po' grigio.
In Toscana.
Beh, qui no, qui c'è sole, freddo, ma...
Beati voi.
Freddo, ma insomma c'è sole. Beh, abbiamo ripreso la nostra trasmissione di oggi, dei normali, utilizzando esattamente lo stesso pezzo che avevamo, con il quale avevamo chiuso la scorsa puntata. Mi sbaglio?
Sì, anche se, come dire, una playlist che va un po' al contrario rispetto al tema, perché questa canzone, l'altra volta avevo detto di un gruppo locale, parlo appunto della mia realtà, del nord della Toscana e in particolare di Carrara, che di persone che conoscevo, che purtroppo sono, alcune di queste sono scomparse, quindi mi faceva piacere metterli dentro, coinvolgere anche le loro voci, anche solo per risentirli. E però li avevamo usati per annunciare un po' il tema di questa puntata, che era il potere che avevamo ricavato dal ragionamento fatto sulla magia la volta scorsa, perché parlando del mago e poi della magia, avevamo parlato della magia come quell'arte di legare le potenze divine, di legare le potenze dei cieli, della natura, dell'uomo e degli uomini. Eravamo arrivati a concludere proprio così, cioè a legare gli uomini in un consenso, in un atto di fede e di consenso che dà potere al mago. E questa tensione del mago poi si è trasferita storicamente, questo è stato anche individuato dalla critica, nell'ideologia politica. Cioè quando il potere politico ha capito che aveva bisogno di motivare ulteriormente le persone a fare qualcosa per chi ovviamente comandava, cioè per chi aveva il potere, hanno cominciato a nutrire la relazione tra il potere, tra i governanti e governati, di elementi tratti anche dalla tradizione magica, che comunque avevano a che fare con la fantasia, gli affetti, le emozioni. Non lo capiamo molto bene oggi, insomma, che cos'è l'ideologia politica, ne abbiamo viste anche nell'ultimo secolo le tragiche conseguenze. Quindi l'idea oggi è di ragionare un po' su questo, cioè qual è il rapporto tra potere, ideologia e libertà sullo sfondo, poi magari ci ragioneremo in dettaglio, più in dettaglio nelle prossime puntate, e cercando di mostrare come di fatto l'uso dell'ideologia in politica sia un uso religioso, come di fatto proprio in linea con la tradizione magica, che era una religione, anche il potere politico si traduca in una sorta di attività religiosa, di culto per il potere o del potere o addirittura dell'autorità e del potente, come succede poi nel culto dei dittatori appunto in certi momenti della storia. Quindi ecco, questo è un po' il tema su cui vogliamo ragionare oggi, un tema, come dire, che non sono il primo, non sarò l'ultimo e non saremo gli ultimi a ragionarci, ma che però, come dire, possiamo trovare un antecedente, un primo importante. Cioè, il primo a ragionarci in questi termini indubbiamente è stato Machiavelli, almeno nella cultura occidentale, quando alla fine del 400 hanno cominciato a analizzare il potere politico in questi termini, anche in termini appunto di quella che oggi chiamiamo ideologia, cioè il rapporto tra governante e governanti sul piano del consenso, della fede, della fiducia, dell'aggregazione, eccetera. Però mandiamo una prima canzone così subito per alleggerire un po' il discorso, sennò la gente si addormenta e non ci seguono più, Anna, se sei d'accordo.
Assolutamente sì. E vai con la musica. Da pazzo padrone. E quindi che cosa vogliamo fare a questo padrone che è uscito pazzo? Beh, intanto diciamo il titolo, no? Il tema di questa puntata di oggi: i vincoli del potere. E tu li hai già introdotti.
Sì. Voglio parlare di questo tema come abbiamo fatto nelle ultime puntate, ma credo con successo, evocando delle clip da film famosi della storia del cinema, più o meno famosi, insomma, che in qualche modo trattano di questi argomenti, o se non lo trattano, diciamo, in generale, perché magari nell'intero film trattano anche cose più complesse e oltre il ragionamento che stiamo facendo, almeno nella clip in qualche modo evocano i temi di cui stiamo provando a discutere. E questo primo film che propongo è Quarto Potere, un film del 1941 di Orson Welles, il titolo originale Citizen Kane, che racconta la storia di questo magnate dell'industria americana che arriva al potere in una maniera tutta particolare, con fortissimi atti di volizione, truccando le carte, forzando i rapporti di potere, appunto, e soprattutto utilizzando lo strumento della comunicazione mass mediale di quel tempo, giornali, radio, televisione, insomma, quello che aveva a disposizione a quel tempo. Come dire, un paradigma a cui siamo ormai abituati, indubbiamente, perché poi sappiamo che la politica si costruisce grazie ai mezzi di comunicazione di massa, ma che indubbiamente quando Orson Welles legge il suo tempo in quel momento era in parte una novità, perché vero, aveva già assistito all'ascesa di due grandi dittatori in Europa, cioè Mussolini e poi Hitler, però quello che colpiva era, come dire, l'industrializzazione del potere, la il marketing del potere, che è abbastanza evidente in questa clip che andremo a sentire, quali sono le strategie, no, di questa nuova religione del potere, dell'ideologia che ormai si è andata ad affermare nella società di massa. Voglio, prima di mandare la clip, voglio fare una piccola riflessione storica. Scusami se la faccio, ma tanto è il mio vizio, ormai l'hai capito.
Tanto mi stai rubando.
Il popolo non ha mai.
Mi stai rubando. Ah no, bene, no, pensavo che tu volessi parlare specificatamente del film stessi per annunciare.
No, parlavo okay. Parlavo della storia in generale. Cioè il popolo non è mai, i popoli non hanno mai contato, le masse di persone non hanno mai contato tutte allo stesso modo. Basta considerare ad esempio che il voto alle donne nella storia della vita dell'Occidente è un fatto relativamente recente. Quello che è successo è che in certe epoche della storia le persone hanno incominciato a contare di più, le persone inteso come massa di persone. E ci sono dei momenti dirimenti in questo senso, ad esempio la Rivoluzione Francese. Rivoluzione Francese, i cittadini incominciano appunto a chiamarsi così e a affacciarsi. Ci sono cambi economici, no? Di classi economiche che vanno al potere, ad esempio nella Rivoluzione Francese o nelle rivoluzioni inglesi si evidenzia appunto l'ascesa di nuove classi economiche che vanno al potere. Quello che però succede in una maniera drammatica e irreversibile avviene con la Prima Guerra Mondiale. E se uno non coglie queste cose nella Prima Guerra Mondiale non può capire poi quello che succede con le dittature, cioè il fascismo e il nazismo. Nella Prima Guerra Mondiale milioni di proletari, come si diceva una volta, di lavoratori, di persone semplici, povere, che non hanno potere, vanno a combattere. E quelli che sopravvivono tornano con il desiderio di avere potere. Si parla sempre di maschi, ovviamente, perché il voto alle donne era ancora limitato in molti paesi d'Europa a quel tempo, anzi erano ovunque escluse. E questo è un dato significativo, cioè le persone coinvolte nella guerra fanno politica per altri, cioè fanno l'esercizio del potere per altri, perché la guerra è appunto un esercizio di potere per conto di altri, però poi reclamano per sé il potere politico dopo la guerra, ed è per questo che poi vanno al potere dei movimenti politici di fatto populisti, di massa, no? Che si dichiarano sostenitori del popolo o di fare gli interessi del popolo, appunto come il fascismo e il nazismo, che appunto fanno leva su questo corpo elettorale essenzialmente. Però mandiamo la clip e dopo torniamo su queste dinamiche.
Mi permetto di integrare per quello che riguarda proprio il film Quarto Potere, film del 1941, quindi uscito a New York prima della Seconda Guerra Mondiale, quando il nostro signor Orson Welles aveva 25 anni, quindi primo film che fece un grandissimo eco. In Italia arrivò dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fine della guerra. Quindi in realtà tutto quello che noi ascolteremo era quasi una... era un preveggente, aveva già le idee chiare, per essere un ragazzo aveva già le idee chiare, e non è un caso che questo è tra i film che non invecchiano mai, è uno tra quelli che restano nelle classifiche mondiali dei film come i più visti, film che a distanza di 81 anni in questo caso si lasciano ancora guardare con grande attenzione. Perdono, mi sembrava doveroso fare questa piccola riflessione anticipatamente per i pochi che non lo hanno visto e che magari avranno anche l'opportunità di andarla a vedere, perché fortunatamente è reperibile anche in streaming. È un film.
Hai fatto bene.
È fatto assolutamente bene.
No, a forza di chiacchierare in questa trasmissione io sto diventando radiofonico e tu filosofa, e quindi fai bene a intervenire.
Allora mi preoccupa, dai, va bene. c'è un avvio di clip potente. Com'è potente il film? Quindi pronti tutti, tenetevi pronti.
Vi dico che soltanto un uomo può affrancare questo stato dal nefasto dominio e dai rovinosi intrighi di Jim Gattis.
Bravo.
E mi riferisco a Charles Foster Kane, l'uomo di grandi vedute, l'amico di tutti i lavoratori, il futuro governatore di questo stato, che ha presentato la sua candidatura.
Con un solo scopo, denunciare e render nota a tutti la disonestà, il violento sopruso organizzato dalla macchina politica montata da Jim Gattis.
Quest'uomo fa uso e abuso del governo di questo Stato.
Finora, lo sapete, non mi sono azzardato a fare promesse. Perché fino a qualche settimana fa non avevo alcuna speranza di venire eletto. Adesso però ho qualcosa di più di una speranza. E Jim Gattis, ormai non ha più neanche quella. Le indagini fra gli elettori e i dati statistici raccolti dimostrano che io verrò eletto. E se così è, ora posso anche arrischiarmi a fare delle promesse. Quelli che lavorano, tutti i lavoratori, e i bimbi dei futuri sanno che io mi batterò a fondo nel loro interesse. Il cittadino, l'uomo della strada, sa che farò tutto quanto in mio potere per proteggere i diseredati, i malpagati e gli affamati.
Mamma, papà è già governatore?
Non ancora, caro.
Beh, potrei essere più preciso nelle promesse. Se già fin d'ora non mi dessi tanto da fare per mantenerle. Voglio farlo fin da adesso. E il signor Jim Gattis sa bene che la manterrò. Il mio primo atto come governatore di questo Stato sarà quello di nominare una commissione speciale che indaghi sulla passata amministrazione e poi denunci e condanni il signor Jim W. Gattis.
Se le elezioni si facessero oggi, vincerebbe con 1000 voti di scarto.
Grazie, senatore.
Gattis ormai è finito.
Bravo, ciao. Il tuo discorso è stato veramente avvincente.
Straordinario, straordinario.
E che vogliamo dire? Beh, anche il cipiglio era fantastico. Un Orson Welles, regista, eccetera, ma anche attore.
Sì. Si fa tutto. Beh, era un genio, ovviamente, e anche questo, come dire, la storia l'ha mostrato e dimostrato. In questo discorso di candidatura ci sono un paio di punti interessanti che in qualche modo voglio gettare sul tavolo per ragionare di che cos'è la religione del potere, le dinamiche del potere, ovviamente non gestito in senso politico in senso materiale, ma del potere di raccogliere il consenso, appunto, di ammaliare gli altri, no? Tornando a questo paragone che abbiamo fatto, a questo legame tra magia e potere. Qui si vede molto bene, inizia con una battuta e poi dice: lo scopo principale del mio candidarmi è sconfiggere una persona, cioè sconfiggere un altro, cioè tutto indirizzato verso un avversario. Ecco, l'identificazione di un avversario reale, concreto, non di un capro espiatorio, poi dopo ragioneremo anche sul capro espiatorio, ma l'identificazione di un avversario da abbattere è fondamentale per creare queste dinamiche religiose. L'uomo antropologicamente, l'uomo nel senso di essere umano antropologicamente, funziona così. Si unisce se sente un pericolo, se sente che la sua vita è minacciata, cioè gli elementi di cooperazione, di collaborazione, di unione, per fare gioco di squadra, di gruppo, di clan, negli esseri umani funzionano di più quando dobbiamo procacciarsi risorse, no? Dobbiamo appunto cacciare, trovare cibo. Sto parlando degli uomini primitivi, ma in realtà queste dinamiche funzionano ancora così, basta vedere una qualsiasi partita di pallone. E quando c'è appunto un impegno, oppure quando c'è un avversario comune. Allora in quel caso la comunità umana minacciata di morte, minacciata di pericolo, si stringe ancora di più e si impegna a cooperare ancora di più, ovviamente in quella direzione. Quindi in quel caso il mago, tra virgolette, politico, fa quello. La prima cosa da fare è identificare un nemico comune che minaccia la nostra sopravvivenza, un nemico reale. Poi arriva anche il capro espiatorio, ma quello funziona sempre con lo stesso meccanismo, ma è ancora più subdolo e terribile, come è successo ad esempio col caso degli ebrei, nel nazismo e poi anche nel fascismo. Quindi l'identificazione di un avversario reale, ma questo ce l'ha anche la religione, se pensiamo bene a Satana, no? Il principe del male, l'avversario, detto proprio così, da sconfiggere, no? Tutta la religione cristiana non perderebbe di senso, devo dire per me no, però almeno così istituzionalmente e da un punto di vista dell'organizzazione sociale della religione cristiana, perderebbe di senso se non ci fosse l'avversario, il male da sconfiggere, anche se ci sono stati importanti teologi che hanno detto che appunto il male non esiste, come Sant'Agostino. E in realtà appunto se non si identifica bene il nemico, il positivo, quindi se non si identifica il negativo, il positivo in qualche modo non si aggruma, non si realizza, non si concretizza. E un altro meccanismo invece dentro questa clip che mi piace evidenziare è quella del miracolo, un altro elemento religioso. Cioè le persone che vogliono andare al potere spesso si mostrano, per acquisire fede, si mostrano come grandi realizzatori di miracoli, no? Il miracolo italiano, il miracolo delle imprese con cui ha avuto successo, cioè si mostra di aver fatto delle cose straordinarie per dire ha fatto delle cose straordinarie, quindi potrà continuare a farle. E quest'uomo di successo, perché è un uomo di successo, mostra appunto di poter fare, di continuare a fare miracoli. Ma c'è, come dire, anche qua un piccolo trucco retorico, se vogliamo, e anche di nuovo ideologico. Spesso per mostrare che si sanno fare i miracoli, e anche qua vengono in mente un sacco di cose come dire, attuali, contemporanee, si inventano i problemi, cioè si creano problemi che non ci sono. Creo un problema che non c'è e poi lo risolvo, no? Ho già la soluzione per risolverlo, ma ovviamente perché l'ho creato io questo problema. È un problema non reale, è un problema fittizio. O se è comunque un problema, il suo impatto nei confronti della nostra società non è così terribile. E qua allora si può parlare del capro espiatorio. Prendiamo ad esempio l'esempio degli ebrei, no? Che anche in Italia sono stati perseguiti e quando sono state fatte le leggi razziali nel 1938. Ecco, in Europa la presenza degli ebrei in realtà non era così significativa numericamente né economicamente, no? Ancora adesso, che purtroppo l'antisemitismo esiste ancora, si considerano gli ebrei come se fossero una grande lobby mondiale che gestisce tutto, ma non è così. Non è realmente, matematicamente, statisticamente, oggettivamente così, no? Per come la si voglia misurare, no? Sì, ci possono essere ebrei ricchi e ci sono ebrei poveri, però guardiamo solo ovviamente l'ebreo ricco, perché stiamo costruendo il problema, no? Siamo dentro la costruzione del problema e poi appunto viene la soluzione, quella distruggiamo, no? Distruggiamo l'ebreo, distruggiamo comunque, ecco, il capro espiatorio. Il capro espiatorio funziona così, è un finto problema, no? Infatti perché si dice capro espiatorio? È quell'unica capra che anticamente veniva sacrificata per i peccati di tutti. E quindi c'è anche di questo meccanismo di nuovo religioso, no? Per far vedere come queste dinamiche si intrecciano profondamente. Però anche adesso ho parlato troppo, Anna, come al solito.
Sì, sai, quindi... come è un po' come dire, tu non sei parte della soluzione, tu sei il problema. E, sì. Ma prendo di nuovo un riferimento proprio cinematografico. Questo signore, questo grande magnate, questo Kane, in realtà era un grande magnate dell'editoria nella storia, ma è una storia ispirata ad una persona reale, che infatti non gradì moltissimo, chissà perché, non gradì moltissimo questo film. E andando a cercare un po' di notizie anche del film, ci rendiamo conto di quanto possa essere questa storia, ma esattamente così come il narrato, abbia degli aspetti tragici. Ovviamente anche Hillary, no? Perché all'inizio c'è questa sequenza di grandi applausi, di grande favore, di effetti positivi, no? C'è una frase che si sente, dice: vabbè, se si andasse a votare adesso vinceresti a mani basse di 1000 voti. Wow, ben 1000 voti, è una cosa incredibile. E è un film particolare, purtroppo per quello che poi racconta è anche un po' horror, ma insomma diciamo che i film poi spesso raccontano la verità. La cosa importante è ricordare film del 1941, e non mi resta che far passare un pezzo. Che dici? Vado? Alziamo? Certo. Andiamo. Bandiera bianca?
Andiamo.
Alziamola, va, dai. Andiamola.
Non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca,
e con una delle sue battute notevoli, no? Pronunciate: io sono un'autorità su come far pensare la gente. Ecco Marco, proseguiamo il nostro viaggio, la nostra riflessione.
Sì, io invece sono uno che scompiglia i pensieri, i miei stessi e quelli degli altri, quindi non mi ascrivo questo motto di essere autorevole né autoritario sulla testa degli altri. Però il percorso che stiamo facendo parla in realtà di questo, di raccogliere, aggrumare il consenso delle persone. Prima abbiamo visto il punto di vista dell'autocrate, cioè di chi gestisce queste dinamiche in qualche modo, è attore, è il mago. Ora vorrei proporre invece una riflessione sul punto di vista di chi subisce e riceve questa azione, cioè la massa, i governati, quelli che danno fede e consenso all'autocrate. E per farlo ho scelto un film bellissimo, emozionante,
vero.
Significativo del 2008, tedesco, che si intitola L'Onda. È un film che racconta di un esperimento sociale, ma in realtà, come dire, qui c'è anche un piccolo gioco di scatole cinese, perché a sua volta è tratto da un romanzo che si rifà a un altro romanzo che racconta un esperimento sociale fatto negli anni 60 negli Stati Uniti. Però ecco, in questi molteplici intrecci, quello che ci interessa insomma è la storia che viene raccontata di questa scuola in cui viene fatto questo esperimento sociale di una settimana, in una scuola dove si crede, così gli studenti non ne possono più di sentire, sono studenti tedeschi, non ne possono più di sentir parlare del nazismo, delle della dittatura, di quello che è stato il nazismo, dell'olocausto, eccetera, no? Perché vivono queste cose come un continuo ripetergli o evocare un senso di colpa nazionale che gli è venuto a noia, passando anche così tanti anni e venendo meno anche le generazioni delle persone che hanno vissuto quei momenti, quindi si sta perdendo quella memoria. Quindi per loro sentir parlare di nazionalsocialismo e di olocausto è poco credibile, perché non l'hanno toccato con mano, ne hanno sempre sentito parlare, ormai, come dire, è inflazionato come tipo di discorso. Una situazione, come dire, che si vive anche un po' in Italia, se vogliamo, rispetto alla tragedia del fascismo e dello sterminio degli ebrei, no? L'abbiamo sempre sentito dire che ce ne siamo un po' assuefatti.
Mi ha tolto le parole di bocca.
Sì, ora non voglio fare un'analisi tipo politico, è abbastanza evidente, perché spesso si sentono dire basta parlare così, no? Poi, come dire, la formula più evidente è che non esiste più né fascismo né comunismo. Questo lo dicevano anche gli studenti dell'Onda, no? Non esistono più, non esiste più il nazismo, eccetera. Allora il professore, con questo intelligentissimo esperimento sociale, gli dimostra, come dire, che un'autocrazia, una forma dittatoriale è sempre possibile, perché è nei meccanismi di relazione delle persone stesse. Cioè qualsiasi persona, utilizzando un'arte, come abbiamo detto, una precisa arte, cioè delle tecniche, può far scivolare una comunità dentro una dittatura senza che nemmeno queste persone se ne accorgano. E dopo aver sentito la clip, ragioniamo anche su quali sono parte, diciamo, di queste dinamiche. Voglio aggiungere una cosa: il professore è un anarchico di sue idee, e mi diverte questa cosa, perché come dire, gli anarchici spesso sono dei perfetti autocrati, perché nel loro desiderio di voler essere totalmente liberi, poi di fatto si trasformano in persone autoritarie, ed è uno dei grandi paradossi poi anche della figura degli anarchici, insomma, nella cultura, nella narrativa, appunto nella letteratura o nella cinematografia. Comunque, sentiamo la clip, se ti va.
Qui è tutto a posto?
Mm-hmm.
Allora chiudi le porte, il signor Wenger non vuole essere disturbato mentre parla, capito?
Tutti dentro, stiamo per iniziare!
Avevo tutto quello che potevo desiderare, bei vestiti, soldi e così via, ma ero sempre annoiato fino alla nausea.
Questo è il mio.
Ma questa settimana è stata molto divertente. Non ha nessuna importanza chi di noi è il più bello, il più bravo o chi ha più successo. L'onda ci ha reso tutti uguali. Razza, religione e ceto sociale non giocano più alcun ruolo, apparteniamo tutti allo stesso gruppo. L'onda ci ha dato finalmente uno scopo, degli ideali per i quali vale la pena lottare. Prima non mi importava niente degli altri, e se proprio devo dirla tutta, ero un vero asociale. Si sta bene con se stessi quando si fa qualcosa di buono. Quando ognuno si può fidare dell'altro, si arriva molto più lontano. Per questo faccio volentieri dei sacrifici. Come avrete sicuramente notato, questa è una selezione delle vostre impressioni relative a questa settimana. Mi ha colpito l'effetto che ha avuto su di voi l'onda. Ed è per questo che penso che il progetto non debba finire qui.
Rainer, che cavolo dici?
Marco sta seduto.
Sì, ma tutti credono...
Marco, ti ho detto di stare seduto. La Germania sta andando di male in peggio. Noi siamo i falliti della globalizzazione e i politici vogliono farci credere che una maggiore efficienza ci aiuterà ad uscire dalla crisi. Ma i politici sono i burattini dell'economia. Dicono che la disoccupazione è in calo, che la bilancia commerciale è in attivo. Ma la verità è un'altra. I poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. L'unica vera grande minaccia è il terrorismo.
Un terrorismo che noi stessi abbiamo alimentato attraverso l'ingiustizia che facciamo finta di non vedere. E così, mentre giorno dopo giorno noi distruggiamo il nostro pianeta, i ricchi e i potenti si fregano compiaciuti le mani e costruiscono satelliti per poter osservare tutto dall'alto!
Non capite che sta facendo? Ti vuole manipolare tutti!
Basta, Marco, siediti!
Tu non mi impedirai di dire la verità, Marco.
È l'onda il vero problema.
No, l'onda è l'unica soluzione per uscire da questa grave crisi. Uniti possiamo fare tutto. Noi oggi abbiamo la grande opportunità di scrivere la storia. La tua ragazza ti ha aizzato contro di noi. E questo è il tuo problema.
Non è vero.
E invece è vero. Ti ha avvelenato il cuore con le sue idee.
Non riuscirai a fermarci. Da qui l'onda travolgerà l'intera Germania.
Certo.
E chiunque tenterà di ostacolarci sarà spazzato via dall'onda.
Sì, signore.
Portate qui il traditore.
Muoviti, lasciatemi. Avanti. Lasciatemi stare, bastardi. Tenetelo fermo!
Marco, te lo chiedo davanti a tutti! Allora sei con noi o sei contro di noi?
Aprite gli occhi, usate il cervello!
Allora che ne facciamo del traditore?
Eh?
Che cosa dobbiamo fare di questo traditore?
Non lo vogliamo più vedere!
Bomber, diccelo tu! Che aspetti, dillo! Sei stato tu a trascinarlo qui!
L'ho fatto perché lo ha chiesto lei.
Ah, l'hai fatto perché te l'ho chiesto io, eh? E se te lo chiedessi, lo uccideresti? Gli possiamo tagliare la testa, o impiccarlo, o anche escogitare qualche tortura per costringerlo a obbedire. Sono tutte cose che si fanno in una dittatura. Vi siete accorti di quello che è successo? Tutto bene, Marco?
Sì, tutto a posto.
Vi ricordate ancora che cosa avevo chiesto all'inizio della settimana? Se nel nostro paese sia possibile un'altra dittatura. È appena successo. Il fascismo. Ci siamo ritenuti esseri speciali, migliori di tutti gli altri. Ma la cosa peggiore, però, è che abbiamo escluso dal gruppo chi non la pensava come noi. Li abbiamo feriti. E non voglio immaginare che altro avremmo potuto fare. Io mi scuso con tutti voi. Siamo andati oltre. Io sono andato oltre. Deve finire qui.
Un film di una potenza incredibile, incredibile, sì. Incredibile.
Sì, sì, davvero. È veramente un bel film. Ma bisognerebbe farlo vedere nelle scuole. In effetti nelle scuole tedesche lo usano tanto ancora adesso, anche perché nella versione italiana si perde l'attore che di fatto sta imitando Hitler, proprio anche nei modi di parlare. E quindi evoca veramente quella potenza. Ma è quello, il meccanismo è quello. Dal punto di vista delle masse, loro all'inizio si capisce bene quando leggono i temi, no? Cioè quel tipo di gestione delle relazioni sociali fa stare bene, fa sentire le persone più protette, più unite, le fa sentire in comunità, le fa sentire appunto bene, sicure, più tranquille, no? Sappiamo che valore diamo ancora alla sicurezza, all'ordine, no? Perché sono tutte sensazioni che sono profondamente radicate nel nostro modo di esistere e ne abbiamo bisogno, abbiamo tutti bisogno di essere, di sentirci sicuri, di sentirci protetti nelle mura di casa, nelle nostre comunità. È un sentimento assolutamente naturale, no? Che però in questo contesto viene sfruttato per costruire altro, cioè per far andare le persone in una direzione. E come si fa a rafforzare questo senso di appartenenza e di comunità? Lo fanno, ad esempio, con, nel caso del film, indossando tutti la stessa camicia bianca, no? Si inizia con la divisa, che ci fa appartenere, ci identifica come appartenenti a uno stesso clan. È chiaro che la divisa è un simbolo, è il segno di una somiglianza reale che abbiamo, no? La divisa, la prima divisa che portiamo e che crea non pochi problemi alla società è il colore della pelle, quella è, o la forma degli occhi, quella è la prima divisa che portiamo, il colore dei capelli. Questo ci fa sentire, no, parte di una comunità, quelli che ci somigliano, e ci chiude in qualche modo il cerchio intorno. Per cui chi non ci somiglia è una minaccia. Certo, soprattutto diviene una minaccia se qualcuno ci dice che è una minaccia, chi non ci somiglia. Cioè che la potenziale minaccia è in atto, è reale in qualche modo, viene o ci viene raccontata come reale. E qui vediamo appunto anche in questo caso, nel caso, l'invenzione del nemico, i politici che si arricchiscono, no? L'immagine del potere da sconfiggere, che in qualche modo appunto diventa l'avversario, il nemico, come avevamo sentito anche prima nel caso di Quarto Potere, no? C'è un altro potere in qualche modo da sconfiggere, che è il nemico, il male, e mentre noi siamo il bene. E poi un altro dato interessante, c'è anche qua il benealtrismo, i problemi sono altri, no? Anche questa dinamica la sentiamo bene dire spesso anche sui social, no? Quando qualcuno mostra un evento, mostra un'iniziativa, mostra un progetto, ma perché fare questo? I problemi sono altri, no? Questa espressione ormai quasi codificata nella retorica dei social. Però infine un dato secondo me interessante è che chi orchestra, il mago, il potente, il potere che orchestra tutto questo schema e ci fa sentire comunità e ci circoscrive a uno spazio di protezione, di sicurezza e di unione, di fatto stabilisce anche chi appartiene a quello spazio e chi no. E questo è un dato interessante, perché una vera comunità dovrebbe essere, come dire, aperta, accogliente, se è una comunità positiva, che lascia entrare e protegge altre persone, no? Se è appunto un clan, una famiglia, uno spazio aperto, no? Invece le regole per decidere chi entra a far parte di questo spazio, chi fa parte di quel popolo o no, lo decide chi comanda. E questo è un elemento di autocrazia, no? Lo sentiamo spesso quando i politici parlano del popolo, ad esempio italiano, sono loro a decidere chi è italiano e chi non lo è, no? A parte l'aspetto amministrativo, cioè quando una persona definisce questo, ma anche nella storia delle dittature è così, i traditori, qui c'è il traditore, portate il traditore del popolo, il traditore della patria, viene definito da chi gestisce il potere, non viene discusso, non viene compreso da tutti, no? Non è ammessa la divergenza, non è ammessa la differenza, no? Non è ammessa appunto la pecora nera del branco. Ah, bisogna anche stare attenti a questa cosa dell'essere l'eccedenza e il diverso, perché anche quello, in determinati contesti di sfruttamento appunto di questi elementi ideologici, l'essere l'eccezione diventa una forma di aggregazione di gruppi chiusi. Siamo i diversi, no? Questo si vede molto ad esempio nelle teorie del complotto. Nelle teorie del complotto, che sono forme di ideologizzazione di masse, di persone, perché i complottisti sono delle forze politiche ormai. Loro sono tutti insieme perché sono convinti di essere l'eccezione, no? E si comportano tutti allo stesso modo. Questo, come dire, è un ragionamento controintuitivo, è una retorica controintuitiva che negli ultimi decenni ha avuto grande successo nella sociologia delle masse e nell'analisi politica. Però di fatto questo viene a costruire la famosa frase che chi non è con noi è contro di noi, no? Quella del nemico perenne, costante, che non appartiene alla comunità, no? Si sente alla fine sei con noi o contro di noi. Chi non è con noi è contro di noi. Da evidenziare che anche nel Vangelo qualcuno pretende di trovare questa frase, chi non è con me è contro di me. In realtà nel Vangelo c'è scritto esattamente il contrario, chi non è contro di me è con me, no? Che è esattamente lo slogan opposto a questo, chi non è, no? chi non è con me è contro di me, è il contrario, chi non è contro di me esplicitamente allora è con me, no? E quindi è della apertura massima. Però non voglio rubare troppo tempo a,
dissacrando un pochino quello che stai dicendo, è una riflessione, in realtà se non ricevi un parere negativo vuol dire il famoso silenzio assenso. Se io sto zitto e non ti rispondo vuol dire che va bene. Wow. Ma io direi, ma ci sentiamo un pezzo musicale?
Sì.
Ma sì, dai.
Sì, andiamo avanti, così andiamo anche all'ultima clip che è bella anche lui.
Andiamo avanti, che il tempo sempre fuggito. Varrebbe la pena di promuovere, riproporre L'Onda. Chiudo, ma insomma è un film talmente bello che varrebbe la pena, è attualissimo anche questo, quindi varrebbe la pena ritrovare spazi per la proiezione, anche per riflettere.
Sì.
Allora, giriamo pagina.
Non voglio fare...
Voltiamo pagina.
Giriamo pagina, andiamo all'ultima pagina di questa puntata, che come al solito finirà in ritardo, perché sono troppo loquace e poi mettiamo troppi argomenti al fuoco, ma secondo me vale anche la pena di sviscerarli un pochino, visto che sono cose abbastanza dense, intense come sollecitazioni, ecco, per i nostri cervelli. Del resto la filosofia ha quel vizio lì. E abbiamo visto il chi gestisce il potere, chi è gestito dal potere, le masse, appunto, nell'Onda, quali sono le dinamiche che vivono. L'ultimo attore, diciamo, di questo trittico che presentiamo oggi è chi diverge, il traditore, no? Il ragazzo che si chiama come me, fra l'altro, Marcus, del film dell'Onda, il divergente, quello che viene escluso, quello che viene messo ai margini perché è contro, no? È deciso che è contro, perché esprime un'opinione divergente, appunto. E questo è un elemento che abbiamo già visto anche la volta scorsa parlando della magia, cioè la magia è un legame, ma il legame perde di forza, quindi la magia non funziona se non gli si dà fede. Questo è un elemento importantissimo, cioè come dire, uno scetticismo radicale, un uso della ragione scettica radicale può essere una forma di difesa contro ogni malia, contro ogni legame ideologico, no? Sempre rimanere scettici rispetto a tutti questi esercizi religiosi dell'ideologia, del potere, del credo politico, come si dice, appunto, eccetera. Quindi non cascarci, questo ti rende lucido, razionale e ti permette di valutare e in qualche modo di salvarti dalla trama, anche se poi spesso cadi nella trappola del potere perché sei un divergente. E il caso di quest'ultima clip, che è tratta dal film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, il regista che ha fatto anche il film Giordano Bruno, film su Giordano Bruno, con lo stesso attore, Gianmaria Volonté, che fa nel film Sanco e Vanzetti, fa Vanzetti, e nel film Giordano Bruno invece è il protagonista, è Giordano Bruno stesso, un grandissimo attore. E lì la fregatura di chi resiste in qualche modo al potere è proprio la situazione che succede a questa coppia di italiani, cioè sono doppiamente capro espiatorio per una situazione di potere, quindi vengono condannati a morte per due motivi essenzialmente, perché sono anarchici dichiarati e perché sono emigrati italiani. E questa cosa poi, insomma, la critica, anzi, grazie anche a questo film, la vicenda è stata rivista e anche la stessa classe politica americana ha rivisto quella vicenda dando un giudizio più sereno e soprattutto libero da tutti questi elementi ideologici di condanna. Però sentiamo una clip e poi facciamo un ultimo e breve commento.
Sì, anche perché ne vale la pena, anche in questo caso.
Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato. Non ho mai versato sangue umano, io. Ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti. Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Vanzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Nicola Sacco. Il mio compagno Nicola. Sì, può darsi che a parlare io vada meglio di lui. Ma quante volte, guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo, che voi giudicate ladro e assassino, e che ammazzerete, quando le sue ossa, signor Tyer, non saranno che polvere, e i vostri nomi, le vostre istituzioni non saranno che il ricordo di un passato maledetto? Il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà ancora vivo nel cuore della gente. Noi dobbiamo ringraziarli. Senza di loro noi saremmo morti come due poveri sfruttati. Un buon calzolaio, un bravo pescivendolo. E mai, in tutta la nostra vita, avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione fra gli uomini. Voi avete dato un senso alla vita di due poveri sfruttati.
Nicola Sacco, avete qualcosa da dire prima che la condanna a morte sia resa esecutiva?
No.
E amen, come si suol dire.
Eh sì. Siamo noi due, Anna, no? Io sono Bartolomeo Vanzetti e tu Nicola Sacco. Io parlo tanto e dico tante cose, ma alla fine la cosa più importante la dice Sacco. È quello che esprime più senso con il minor numero di parole possibili, quel no secco, che è molto più eloquente di tutto il discorso, bellissimo fra l'altro, di Bartolomeo Vanzetti nel film appunto di Montalto, con il grandissimo Gian Maria Volonté, vero?
Beh, un Gian Maria Volonté che purtroppo, vabbè, sono le frasi quelle che potrebbero essere le frasi di rito, non è scomparso troppo presto, ma che ha contrassegnato la cinematografia italiana sempre con delle figure, con dei personaggi clamorosamente reali, vivi, con storie vere, anche in questo film bellissimo, anche questo, storia vera, storia realissima. Raccontiamo, certo, perché si parlava prima, no, delle masse, ricordiamo la massa di persone che partecipò poi ai funerali, cioè la folla oceanica come non si era mai vista che partecipò ai funerali.
Qui sì, secondo me c'è un dato interessante, nel senso che non sempre le masse sono sono sì coese, ma mai, non sempre appunto vengono manipolate, possono non essere manipolate, le masse possono in qualche modo, e quello forse è il fenomeno più interessante della cultura politica, le masse possono trovare dall'interno il motivo di stare insieme e il motivo anche di esprimere la propria organizzazione politica, che poi è un po' la sfida ultima, ecco, della democrazia, di riuscire veramente a far sì che siano le persone riunite, coese, che si sentano innanzitutto coese e poi in qualche modo esprimano la loro direzione. Però non è tanto questo su cui voglio riflettere adesso, che magari ci ragioneremo nella prossima puntata, cioè il tema della libertà in rapporto appunto alle persone e come in qualche modo questa può essere armonizzata. Dare però invece, preferisco dare con questa clip l'ultimo punto, cioè la figura dell'anarchico, cioè la persona che in qualche modo si rende autonoma, si isola dal contesto della massa e anche dal contesto del potere per poter affermare la propria identità e quindi in qualche modo resta isolato, in questo caso anche distrutto, annullato dalla sua divergenza. Però il tema della divergenza è importante e va considerato, cioè quanto deve sopportare una società la divergenza, no? C'è un termine che ora va di moda, ma perché è attuale, è urgente, che significa appunto divergente, è queer, no? Lo sai bene, Anna. Il termine queer viene proprio dall'idea di divergenza, cioè di persone che scelgono una strada diversa, differente e anche scomoda per gli altri. E questo, come dire, questo elemento è già nell'identità dell'anarchico, no? Di prendere una direzione che non è compresa e accettata, ma in questo suo movimento, in questa sua tensione con gli altri, in realtà è eminentemente sano e utile agli altri, perché, come dire, ridefinisce i confini della comunità stessa e li ridefinisce però in un senso positivo, aprendola, no? Aprendola, rendendola più ricca, aprendola a includere ancora più persone, quindi a rendere la comunità ancora più grande. Chissà se mai riusciremo veramente un giorno a sentirci parte di una comunità umana, no? E adesso abbiamo trovato un nemico comune, no? L'emergenza climatica, ad esempio, da sconfiggere, che ci minaccia veramente tutti come pianeta, anche se non tutti ne sono ben consapevoli. Però ecco, la direzione è quella, cioè l'elemento divergente, anche se piccolo, è quel, come dire, quel granello che in qualche modo intoppa, inceppa l'ingranaggio e allora lo permette di rimettere in movimento tutte le relazioni all'interno della comunità. Quindi, come dire, a parte il mio personale affetto per i divergenti, che sono persone, come dire, che sono figure che amo, soprattutto nella storia della filosofia, e Giordano Bruno era uno di questi, l'autore che amo in modo particolare, però ecco, mi piace lasciare quest'ultimo elemento e riallacciare un po' il discorso, però lo facciamo tirando le conclusioni dopo l'ultima canzone. A questo punto
siamo sicuri di volerla, come dire, utilizzare ora casualmente? Ma sì, dai, ma sì, mettiamola, va,
ma sì, dai, ce la facciamo, dai,
sì. a Rocco sempre un po' il piacere del commentare anche rispetto alle nostre clip, rispetto ai nostri pezzi musicali. Il film di Giuliano Montalto, come giustamente individuato e indicato, con una colonna sonora fatta da Ennio Morricone. Questo pezzo in particolare, cantato ed eseguito, pensato, scritto da John Baez, che era abbastanza scettica, che non voleva, quasi non voleva accettare l'incarico del maestro Morricone. E poi venne fuori un pezzo clamoroso come questo, un po' adeguato e in linea con tutto il film, un pezzo che si fa ricordare. Perdona questa mia incursione, ogni tanto mi intrometto.
No, ma è legittima e hai fatto bene, nel senso giusto anche ricordarci quanto il cinema italiano abbia contribuito al cinema, alla cultura del cinema mondiale, con film che sono veramente dei capolavori, questo indubbiamente lo è. Poi oggi siamo stati abbastanza cosmopoliti nel presentare il nostro clip, perché ne abbiamo presentato un capolavoro americano, un bellissimo film tedesco e un altrettanto capolavoro italiano, quindi insomma siamo stati abbastanza generosi e inclusivi in questo senso dal punto di vista interculturale. E chiudiamola questa puntata, però insomma mi sembra che abbiamo detto tanto, se non proprio tutto, e per comunque definire questi tre cardini intorno ai quali gira un po' il discorso sul potere che abbiamo voluto fare, cioè il potente, colui che gestisce il potere e manipola le masse, abbiamo visto quali sono un po' gli strumenti, le masse che vengono manipolate, e poi quest'ultima figura che è il divergente, quello che evade in qualche modo la manipolazione, in forza, come dire, di una potenza scettica al credo politico, no? Al non piegarsi a nessun credo, a metterli tutti in discussione. Beh, nel caso dell'anarchico Vanzetti, nel nome di un grande ideale, che è poi quello della libertà dell'uomo, no? Una libertà che non può essere confinata da nessuna struttura istituzionale, quasi che fosse un oggetto metafisico. A me piace dire a volte che gli anarchici, lo dico ai miei amici anarchici, qua a Carrara ne abbiamo tantissimi, che gli anarchici sono dei cristiani impazienti perché vogliono il paradiso qua, adesso, no? Dove tutto funziona nella massima libertà. Però di queste cose discuteremo la prossima settimana e vedremo proprio dei paradigmi moderni del concetto di libertà. Non faremo delle cose troppo tecniche,
ci stai
insomma,
spoilerando,
non entreremo nella filosofia politica.
Ci stai spoilerando la prossima puntata?
Beh sì, ma sempre un pochino l'annunciamo, insomma, questo tema della libertà. Comunque, insomma, lo vediamo senza fare troppa filosofia politica, anzi non farla per niente, faremo altre cose.
Noi
e
siamo
anche
asettici.
Lì però Anna dovremo...
Noi siamo asettici rispetto a questa cosa. Siamo un gel fluidificante per le mani e per le menti. No, sì, diciamo che siamo...
Sì, sicuramente.
Siamo... Cerchiamo di essere giustamente equidistanti, equilibrati. Oddio, questo ci viene un po' così. Ma d'altra parte noi siamo normali.
Dobbiamo essere
noi,
normali.
E quindi siamo
esatto,
normali.
Esatto.
Poi siamo su Oltrelago, che è la radio più normale di questo mondo. E no, però scusa, Sacco e Vanzetti, peccatori, divergenti. Sicuramente dobbiamo smetterla, per usare le parole di un filosofo, di Marco Matteoli, dobbiamo smetterla di dare fede al potere e quindi esercitare anche le divergenze. Abbiamo appunto ascoltato
sì.
Il grande
questo
Bartolomeo.
Sì, in tutti i sensi, io lo dico anche ai miei studenti, chi fa filosofia non deve, come dire, cedere a delle fedi, può averne una personale, ci mancherebbe, però deve sapere che è tale, cioè è una fede, cioè si basa su un trasferimento di contenuti emotivi e affettivi che non significano altro se non voler stabilire un legame, ma questo legame deve essere, come dire, non passivo, non subito, bisogna saperlo gestire con equilibrio, con libertà, in questo senso, non essere agiti ma agenti, come diceva il mio amato Giordano Bruno, in questo, anche rispetto alla magia. E chiudiamo però con salutando chi ci ha ascoltato, anzi se chi ci ha ascoltato da qui alla prossima settimana vuole suggerirci due o tre film sul tema della libertà sarebbe gradito, se no continuiamo a fare così che poi ci ritroviamo sempre all'ultimo minuto a tirare fuori qualcosa e non siamo mai pienamente soddisfatti, anche se devo dire che questa scelta di oggi non è stata male.
Beh, ma devo dire, scusa,
ecco, se vogliono contribuire,
qui facciamo un po' di autocritica. In realtà siamo sempre soddisfatti delle nostre cose, che non sono mai strutturate troppo, che non devono essere compiacenti, quindi nella realtà cavalcano quelle che sono le idee che poi emergono durante la puntata, certo. Come in questo caso c'è una scaletta prefissata da qualcuno? No. Siamo normali e quindi la scaletta ce la costruiamo di settimana in settimana, anche sulla base di quelle che sono, certo, gli stimoli, le cose che in qualche modo ci coinvolgono anche nella vita privata, e quindi questa settimana faremo l'onda. Facciamo l'onda questa settimana?
No.
Chissà,
qualcosa faremo.
Perché? Chissà, qualcosa. Ascolta, faremo. E adesso io non ci resta che salutare. Sì, abbiamo sforato leggermente, non siamo stati troppo cattivi, però, quindi siamo ancora,
no, infatti,
rientriamo.
Lasciamoci con quest'ultima canzone che mettiamo come sigla finale, che, come dire, è un canto di divergenti. Di estremi divergenti, perché un canto klezmer, cioè che viene dalla tradizione ebraica, è stato suonato, in qualche modo reso famoso, da un cantante di origine zigana, rom appunto, Mishka Zyganov, e poi è diventato uno dei canti più famosi nel mondo di libertà, di protesta, di rivoluzione. Insomma, l'abbiamo sentito in tutte le salse, perfino nelle serie televisive, e quindi è ancora adesso è drammaticamente attuale, se si pensa che viene cantato dalle donne in Iran, o è stato cantato in Kurdistan, o è stato cantato in turco a Gezi Park alcuni anni fa durante la rivolta dei giovani a Istanbul. Quindi, come dire, è un canto ancora attualissimo e che evoca ancora sentimenti di libertà, di giustizia, insomma tutte cose positive, anche se poi a qualcuno fa paura e non piace perché lo considera troppo ideologico, però
i pareri sono, esatto, io intanto l'ho fatto partire perché è bello, perché può piacere o non piacere. Certo, se rimaniamo legati a quelli che sono i nostri preconcetti diventa complicato, perché poi non crediamo che le cose possano accadere o che possano tornare, come se poi la storia non si ripetesse e reiterasse. Caro Marco Matteoli, grazie di questa compagnia settimanale ormai consolidata, e noi siamo i normali, vero Marco?
Abbastanza, ciao a tutti.
Come abbastanza? Lo siamo, noi siamo i normali. Marco Matteoli, filosofo, giordanista, che dobbiamo dire, io Anna Socratica, grazie. Oltre Lago vi aspetta ancora con i normali la prossima settimana, e intanto avanti, avanti, avanti la musica.